SBS Italian.
Davide Gaido, fondatore di Priblo.com, nostro guru informatico personale che è venuto come ogni mese negli studi di radio SBS in diretta. Ciao.
Ciao, Davide. Ciao a tutti.
Il mese scorso abbiamo parlato di tecnologie di schermi pieghevoli, che tra l'altro siamo stati veramente sul pezzo, perché poi dopo la nostra puntata, uno dopo l'altro, i grandi, tranne Apple, hanno presentato i loro modelli di cellulare con schermi pieghevoli che vanno dal super raffinato al fantoziano di 4 centimetri, una tecnologia molto interessante. Vedremo fra qualche tempo se sarà destinata a rivoluzionare il mercato o se sarà un gimmick, come si dice, un tentativo mal riuscito. Invece noi torniamo molto più seri in questa nostra puntata, perché appunto dobbiamo commentare la tragedia nella nostra vicina Nuova Zelanda. Tragedia di Christchurch, 50 le vittime, il dibattito per quanto riguarda i social media è stato appunto il suo ruolo. Sappiamo tutti che ci sono tante connessioni tra sia come i suprematisti bianchi siano sviluppati il loro movimento negli ultimi anni grazie ai social media, e anche proprio tecnici, visto che l'uomo in questione, che tra l'altro la prima ministra neozelandese si rifiuta di nominare per non dare pubblicità,
abbia
filmato il tutto su Facebook Live.
Sì, c'è stato il video in diretta live, di cui sono poi uscite le statistiche dopo. 200 persone hanno visto questo video in diretta, cioè hanno visto 50 persone massacrate, inclusi i bambini, e nessuno ha riportato l'evento alla polizia, che è una cosa veramente inquietante. Addirittura si parla che ci sono stati 12 minuti dopo la fine della diretta in cui qualcuno ha fatto il report. È semplicemente quel bottone che c'è su Facebook e dice: questo è spam, questo è pornografia.
Aspetta, 12 minuti dopo la fine della diretta?
12 minuti dopo la fine della diretta.
Quanto è durata la diretta?
Non so esattamente, ma parecchio comunque, cioè c'era parecchio tempo, perché so che si è spostato in due chiese differenti addirittura. Quindi,
due moschee diverse,
sì, quindi cioè c'era tutto il tempo che volevamo. Poi è ovvio che le persone che hanno visto questa diretta Facebook erano probabilmente persone connesse al terrorista, perché per ovvi motivi non è che ci finisci a caso, però è comunque inquietante vedere che c'è stata veramente una desensibilizzazione totale. Che poi è questo, secondo me, la chiave, è questa desensibilizzazione che questa retorica del noi contro di voi sta creando, perché io mi rifiuto di pensare che una persona che anche veda il sorriso di un bimbo di 3 anni per 3 secondi possa ucciderlo a sangue freddo. È una cosa veramente che fa pensare a come si crei questa retorica del nemico. Allora non è più un essere umano, ma è il nemico.
Comunque la diretta si era interrotta dopo il primo attacco per problemi di connessione, quindi c'è un'ironia anche in questo. Il fatto è che comunque chi ha visto all'inizio questa strage su Facebook faceva comunque parte della cosiddetta bubble, della bolla di suprematisti bianchi.
Sì, ne abbiamo già parlato di questa cosa, ma è bene ripeterlo, questo fenomeno dell'echo chamber, che è una cosa molto importante secondo me da divulgare e comprendere in questo mondo moderno. E cioè il fatto che questi algoritmi, che sono poi intelligenze artificiali, che raccomandano amici, video, chi più ne mette, i video su YouTube piuttosto che gli articoli su Facebook, piuttosto che le persone da seguire su Twitter, sono tutti sistemi automatizzati che hanno il solo scopo, e ne abbiamo parlato di machine learning nelle parte precedenti, lo scopo con cui sono state programmate è, per esempio su YouTube, tenere il più possibile la persona incollata alla piattaforma. Quindi quello che si finisce a fare è avere sempre più di quello che il sistema crede che noi vogliamo vedere. Facciamo un esempio veramente semplice. Io mi guardo i video su YouTube di come riparare le vecchie console di videogiochi. Il mio feed di YouTube ci sono solamente video di persone che riparano le console. Ma attenzione, non è che ci sono dei video di come ripara la Play 4, l'ultima uscita. Solamente le console un po' vecchie, che sono quelle che interessano a me. Non ci sono come ripara il telefonino, che potrebbe essere, per esempio, espandere i miei orizzonti. Ci sono solo video specifici su quel tema. È ovvio che questo è una cosa innocente, per carità, ma se io mi mettessi a vedere video
di suprematisti bianchi,
ma attenzione, non facciamo quello che io non vorrei è, poi questo, in questo evento ovviamente sono suprematisti bianchi, ma la retorica c'è da tutti i lati, c'è retorica comunista, anarchica, zionista, antizionista, complottisti, c'è di tutto su YouTube. È proprio il sistema che una volta che tu ti infili in quella traiettoria, non è che il sistema ti dice ma magari diamogli un controargomento, magari possiamo dargli un altro politico che abbia un altro esempio da dargli, no, finisci sempre in quella direzione. E rinomati sono i video che più sono controversi, più sono forti, più acquistano like, più acquistano visibilità, più vengono condivisi e più li vedi. E secondo me la cosa più importante da comprendere, che poi ci congiungeremmo a quella che potrebbe essere questa discussione che c'è stata anche su Scott Morrison e Jacinta, di costringere in qualche modo
adesso lo facciamo
i social media a controllare, ma la chiave da ricordarsi è che questa è la televisione, cioè YouTube è la televisione,
è la televisione di una volta, stai dicendo?
Cioè la televisione che noi consideriamo la televisione è morta e defunta da parecchio tempo, è YouTube la televisione, è Facebook la televisione, perché... Io ho un esempio molto, molto divertente di un mio collega che mi ha raccontato che la sua figlia all'età di 5 anni ha visto per la prima volta la televisione, perché non andava a internet, non mi ricordo che cosa, e ha spento, sono andati a mangiare, è tornata e ha detto ma il video continuava ad andare mentre io mangiavo?
E c'è rimasta male.
E il papà gli ha detto sì, va avanti lo stesso, e ha detto ma che cosa stupida che è, perché è una cosa che è inconcepibile, no? Però non dimentichiamoci che è questa la televisione, questa è diventata la realtà. E forse è il momento di chiedersi, cioè, quello che voglio dire è, se SBS dovesse trasmettere un discorso di retorica nazista, penso che ci sarebbe un pochino di problemi, magari ci sarebbe qualcuno che solleva...
Praticamente ci sarebbero interrogazioni parlamentari.
Esatto, mentre su YouTube personaggi che hanno un'influenza più grande della televisione, perché ci sono personaggi che noi non conosciamo, che hanno l'influenza specifica in un certo ambiente, che hanno una visibilità, che hanno un numero di seguaci, di followers altissimo, cioè hanno un'influenza addirittura magari superiore a quella che può essere un canale televisivo, ma non sono assolutamente sottoposte a nessun tipo di scrutinio.
Allora, io vi ricordo che potete intervenire nella nostra conversazione questa mattina al 1300 799 626 per parlare insieme a Davide Gaido. Noi adesso parliamo di risposte. Citavi prima Scott Morrison. Scott Morrison proprio lunedì ha spedito una lettera al G20, al suo presidente Shinzo Abe, per chiedere che le compagnie che gestiscono i vari social media, ne sappiamo tutti, Facebook, Twitter, eccetera, si assumano le responsabilità per la diffusione dei contenuti, una richiesta che è stata spalleggiata anche dalla prima ministra della Nuova Zelanda, Ardern. Allora, Morrison dice... siete i responsabili, siete responsabili non soltanto prendervi i soldi e gli introiti, ma siete voi che dovete rispondere dei contenuti. Ha un senso questa posizione?
È difficile, perché purtroppo l'Australia, come abbiamo già parlato spesso, non è che abbia un grandissimo track record per quello che riguarda censura, eccetera. Siamo un paese che tende a censurare parecchio di internet. Però in questo caso, da un punto di vista non di censura, ma proprio di legislativo, non mi sento di contraddire il PM, anzi sono abbastanza d'accordo, nel senso che bisogna fare una scelta. Se i giornali, se le testate giornalistiche, se le testate radio, se il canale televisivo è sottoposto a un certo tipo di scrutinio, perché una piattaforma che effettivamente ha lo stesso ruolo ed effettivamente forse ha un ruolo addirittura più forte in un certo tipo in un certo canale demografico, non sia sottoposta a nessun tipo di scrutinio? È fondamentalmente tutto per tutti, ed è una cosa bella, perché ovviamente
Però la domanda è fattibile? Facevi prima l'esempio di SBS. SBS è letteralmente tangibile, è finanziata in parte dal governo, rispondiamo al governo, ed è letteralmente è facilissimo per una commissione del governo chiamare, convocare il direttore di SBS e chiedere spiegazioni. Come faccio a convocare il canale YouTube del Minnesota che manda immagini di suprematisti bianchi?
Allora,
esempio naturalmente stupido a casaccio, però abbiamo capito.
Sì, sì, no, beh, certo, ma questo è un problema molto serio che sta iniziando a diventare apparente. E non è di facile soluzione. Posso fare un esempio che è venuto fuori recentemente, che ha creato un grande scandalo, che hanno scovato veramente una nicchia di pedofili che si annidavano su YouTube. Nei commenti dei video di teenager si scambiavano immagini, una cosa veramente disgustosa. L'ha scoperto un ragazzo su YouTube per caso, ha fatto un video, è venuto fuori una mega questione. Addirittura Disney ha smesso di pagare pubblicità su YouTube in risposta a questa cosa. Quello che ha fatto YouTube è disabilitato i commenti di tutti i video di teenager. Il problema è che tecnicamente non è facile risolvere questa cosa, perché come fai a giudicare quale è un contenuto corretto e qual è un contenuto scorretto, qual è un contenuto che viola, non so, cosa consideriamo la libertà di parola, la libertà di espressione? Quello che secondo me dovrebbero fare adesso è cambiare questi algoritmi in modo da espandere un pochino gli orizzonti. Quello che vorrei vedere è che quando apro YouTube, nel mio caso che avevo fatto l'esempio prima, invece di vedermi solamente come ripara le console degli anni 80, magari fammi vedere come ripara un telefonino. Iniziamo a vedere, ad espandere gli orizzonti. Se una persona è interessata in una certa sfera politica, magari ogni tanto mettigli dentro un video più moderato, un'altra opinione, una diversità.
Quindi un approccio diverso, non diverso. Censura. Però bisogna legislare. A questo momento io invito i nostri ascoltatori che volessero partecipare al 1300 799 626. Raccontateci cosa ne pensate. Volete più controllo sui social media? Volete che ci sia effettivamente uno scrutinio maggiore su quel che viene postato, sui commenti? Poi parleremo anche di una foto di una giocatrice dell'AFL che ha causato un sacco di scalpore, proprio per la risposta totalmente opposta a questo problema. Prego, dicevi sulla legislazione, sulla legislatura.
No, che non è, cioè veramente difficile, ma cioè, perché siamo in un... Io veramente posso adesso tornare a casa a comprare un bel dominio chiamato Super News 24, metterci un bel tema, iniziare a scrivere totali castronerie senza che nessuno controlli assolutamente quello che sto facendo, che è una cosa stupenda, perché è una cosa che sta alla base di internet, che secondo me è la cosa che lo rende una piattaforma fantastica. Ma sta diventando apparente che un certo tipo di popolazione si trova all'interno di circoli che sono evidentemente pericolosi, e forse più che di censura si dovrebbe parlare di educazione, di denormalizzare certi comportamenti, perché comunque la retorica di un certo tipo in tutto il mondo, al di fuori di Facebook e compagnia bella, e in Italia, in America, ma anche qua abbiamo degli esempi, sta diventando veramente il razzismo sta diventando veramente una cosa quasi normale, se ne sente parlare in maniera troppo leggera.
È facile? No, abbiamo detto, è tecnicamente difficile, però ci sono degli esempi nel passato che possono innanzitutto far capire come i governi sono al momento molto più sensibili alle esigenze delle multinazionali che quelle del bene comune, e dall'altra che comunque ci potrebbero essere delle soluzioni tecniche. Mi riferisco a ci spostiamo indietro di un'eternità per quanto riguarda la tecnologia, cioè 4-5 anni fa, cioè con il caso degli scaricamenti illegali di film.
Sì.
E le multinazionali con il copyright hanno picchiato i piedi sul tavolo e hanno costretto i governi a muoversi in un certo senso.
Sì, beh, anche adesso ho scoperto, tra l'altro poco tempo fa, che il governo australiano ha bloccato tutta una serie di siti in cui si potevano scaricare i sottotitoli di film. Che è una cosa che mi ha veramente lasciato basito, ma è stato sotto pressione di corporation di film, in cui c'erano i sottotitoli dei film, molto spesso tra l'altro scritti a mano da fan, no? Magari c'erano addirittura delle traduzioni di Aldo, Giovanni e Giacomo con i sottotitoli in inglese, che è una cosa molto carina, oppure piuttosto che sottotitoli in italiano per non udenti, sottotitoli in inglese per non udenti. È una cosa molto, molto interessante, ed è stato completamente chiuso, sbloccato dal governo come pirateria.
Quindi qualcuno potrebbe dirsi, allora i siti dei sottotitoli si possono togliere, gli altri no?
Certo, ma la risposta a questo che io do, che poi questa è la domanda, perché non posso trovare una soluzione, ma posso aprire un dialogo, è: come fai a censurare? Cosa decidi che è corretto censurare? Cosa decidi che non è corretto censurare? È una linea molto sottile e molto pericolosa, perché quello che si potrebbe rischiare che succeda è che tutto quello che è contro il governo diventa illegale. E allora non si può più parlare di determinate cose, non si può più fare questa cosa. È una cosa molto, molto, molto pericolosa. E secondo me è una cosa che si dovrebbe iniziare a risolvere partendo dall'educazione, insegnare ai nostri figli, alle nostre nuove generazioni, come evitare di finire in certi buchi di internet e come pensare criticamente, riconoscere quelle che sono notizie vere dalle notizie false.
Hai detto poco.
Allora, sì.
Ne stiamo parlando con Davide Gaido, che ci sta portando in questo viaggio un po' inquietante, devo dire, sulla moderazione dei contenuti internet. 1300 799 626, abbiamo Giuseppe con noi. Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Giuseppe,
buongiorno.
Vorresti più controllo sui social media?
Beh, veramente io penso che il social media è uguale anche al print media. Che cos'è la differenza o no? Perché la print media è anche quella una social media. Allora i controlli dovrebbero essere su tutti e due i lati, secondo me. Quindi per me sono d'accordo con quello che diceva il signore prima di me. Cioè la cosa principale è educare le persone, ed eventualmente io penso sarebbe responsabilizzare come e quando queste pubblicazioni. In altre parole, è come succede nella vita normale: se uno insulta un'altra persona finisce per essere, come si dice, querelato e fatto pagare per i danni.
E però nel momento in cui ci sia una persona che è anonima, i famosi troll, come si fa?
No, anonima, appunto, perché anche gli articoli dei giornali dovrebbero essere firmati. Ci deve essere una persona che è responsabile della pubblicazione, sia l'autore dell'articolo, sia il giornale, il direttore del giornale. E anche questi social media, io sono completamente in disaccordo nel vedere tante persone con quello che si chiamano fake names e fake identità. Perché? Non dovrebbe essere.
Quindi bisogna metterci la faccia. Grazie Giuseppe, allora.
Grazie,
buona giornata.
Giuseppe.
Prego, arrivederci.
Noi ringraziamo Giuseppe che ci ha chiamato al 1300 799 626. Però è fattibile, perché dicevi tu, non è bianco e nero. In effetti, in un certo senso, sul copyright è più facile, tra virgolette. Mi stai scaricando illegalmente questa cosa, faccio il possibile per impedirla, però da una parte i nomi falsi possono essere utili se stai combattendo un regime.
Sì, 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 per carità, ma il discorso che fa Giuseppe, che è vero, è che al di là della censura c'è anche il fatto che qualsiasi testata giornalistica è sottoposta a scrutinio. Chiunque, se io pubblico un articolo di una persona e ho una testata giornalistica, ne sono io responsabile, è una cosa nota, ed è il motivo per cui le varie testate come New York Times, avevo letto recentemente il libro che diventerà presto un film, Bad Blood, che prima di pubblicare l'articolo sono passati mesi e mesi di gente che controllava, ricontrollava la notizia, non la notizia, chi è la fonte, chi non è la fonte, eccetera. Ora, se ci sono testate che hanno uno scrutinio di questo tipo, per quale motivo YouTube, Facebook, Twitter sono completamente immuni da qualsiasi tipo di responsabilità? Perché hanno dimostrato
che comunque dovrebbe esserci un approccio globale a tutto questo.
Ci dovrebbe essere sicuramente un approccio globale, sicuramente un approccio che in qualche modo c'è.
Senti, a proposito di risposte più o meno positive a questa crisi, guardiamo questo piccolo scandalo di Seven, che aveva pubblicato una foto di una giocatrice della AFL femminile, Taylor Harris, nell'atto di calciare un pallone per un gol spettacolare da 40 metri con una posizione delle gambe incredibile, si vede proprio lo sforzo atletico con la gamba destra che arriva praticamente alle spalle. La foto è stata presa mira da attacchi sessisti vergognosi, da troll. La decisione di Channel 7 è stata: ce ne sono troppi, la stanno attaccando, tiriamo giù la foto. Hanno tolto la foto, sono stati poi criticati dicendo questo è un inchinarsi alla volontà dei troll, già c'è poco sport femminile nei media, se poi togliamo anche le foto per evitare controversie, allora è finita. Cosa ne pensi?
Penso che questo è un bello spunto, che questo dimostra che c'è un certo tipo di divario online tra quello che io posso chiamare delle scomode facili. Nel senso, una persona che viene attaccata in maniera sessista è molto facile dire è sbagliato, non c'è niente da dire, ok? Non si può contestare il fatto che leggere commenti sessisti su una foto, che tra l'altro ho capito quella di cui stai parlando, che hanno iniziato a ricondividerla con Kick Like a Girl, che è una cosa un pochino più carina, la stanno cercando di mettere in maniera più positiva, però sì, è disgustoso, cioè non è che non c'è niente da dire, è molto facile, è quasi bianco e nero dire ok, tiriamo giù la foto. Ed è la stessa cosa che è successa.
Però appunto, tiriamo giù la foto in questo caso vuol dire arrendersi ai troll, non è... E infatti è stata questa la critica che è stata mossa.
Beh, però sulla propria piattaforma, se ci sono dei commenti, o possono togliere giù la foto è eccessivo, però disabilitare i commenti sarebbe una cosa più che fattibile. Limitare la conversazione sarebbe una cosa fattibile, perché è sempre il solito discorso. In questo caso Seven è responsabile, perché sono loro che hanno pubblicato la foto, sono loro responsabili, non vogliono avere questo tipo di commenti sul loro feed di Facebook. È una cosa che condivido, non puoi togliere.
Quindi non vedi un sessismo nella loro decisione, è più una cosa legale.
Secondo me è più una
la
cosa
foto
legale.
Ha causato problemi, allora togliamo via tutto sperando che se ne dimenticano.
No, che se ne dimentico, perché lo sanno tutti che su internet non si dimentica di niente. Una volta che una foto è su internet non si può più togliere, nel senso che se la toglie 7 News la rimettono online altre 34.000 persone, 4.000 testate. Io non so bene le decisioni, non sono informato su esattamente quale sia stata la decisione, ma può essere benissimo una decisione che in un periodo come questo legalmente hanno detto vogliamo evitare di avere qualsiasi problema, non consentiamo sulla nostra piattaforma, che sia la pagina, che sia il sito, questo tipo di contenuto.
Denota però una certa confusione da parte di tutti gli attori in gioco.
Sì,
qualsiasi decisione viene criticata oppure applaudita, è molto complesso. Vorrei parlare di un altro argomento con te in chiusura, velocissimo, più leggero, però prima vorrei chiudere questo. In che direzione si va?
Non lo so, vediamo cosa succederà. Sarà molto interessante, e ne parleremo sicuramente il mese prossimo, quale sarà la risposta dei social media, perché per motivi sicuramente legali, che non parlo neanche di etica perché siamo ben lontani da quella, le testate, insomma, i social media non hanno nessun interesse a diventare testate giornalistiche ufficiali o controllare i contenuti, perché
con tutti gli oneri che ci
sono. Sarebbe veramente un suicidio di un'azienda, quindi vediamo come risponderanno, se diranno implementeremo qualche nuovo algoritmo, se non lo so, la conversazione comunque va fatta partire.
Allora noi faremo il punto della situazione fra un mese. Allora chiudiamo in leggerezza. La scorsa settimana, il 14 marzo, per ben 14 ore Facebook è rimasto offline. Allora, che ci ha dato un po' di relief, di sollievo, una vacanza di social media. Naturalmente con il volume di affari che muove, con i suoi oltre 2 miliardi di utenti, per Facebook non è stata una vacanza. Allora cos'è successo?
Ma bisogna chiederlo a loro. Io non me ne sono, penso che uso così poco i social media che non me ne sono nemmeno accorto. Ma c'è stato, secondo me ci sono varie possibilità. Hanno detto un attacco hacker, ma dubito fortemente. A me questo sembra che sia stato che o hanno fatto un upgrade dei server o aperto un nuovo data center, insomma, il luogo da dove servono i contenuti in qualche altro paese, qualcosa è andato male nella... Perché mi sembra eccessivo, 14 ore, se anche fosse una... Sì, secondo me c'è successo
caffè che è stato rovesciato nel server.
Sì, secondo me qualcheduno ha perso la testa in tutta questa manovra. Però il fatto che sia stato sia Facebook che Instagram mi fa pensare che sia qualcosa dovuto alla loro infrastruttura piuttosto che un attacco hacker. Però non lo diranno mai, perché non è cosa.
Ecco, ma anche in questo caso, ritornando sempre ai discorsi, non lo diranno mai, non è cosa, però se un'azienda del genere ha dei problemi, esce tutto sui giornali.
Ah, beh,
c'è
certo.
Sempre un double standard, una diversa comunicazione tra le società tecnologiche e quelle di una volta.
Beh, certo, ma perché è diventata, c'era mai, se ci pensiamo, le persone danno per scontato l'esistenza di Facebook, ma Facebook è una società privata, è una società assolutamente privata che può anche decidere domani di chiudere i battenti. Noi è diventata una parte della nostra vita, nel tessuto sociale, ma non dimentichiamoci che è una società privata che domani può decidere benissimo di chiudere tutto.
E quello sarebbe l'esperimento sociale definitivo.
Sarebbe bellissimo.
Facebook che chiude senza
tutto,
dire niente a nessuno.
Instagram, tutto quanto, e torniamo alla pen and paper.
Grazie allora a Davide Gaido, fondatore di Priblo.com. Noi ti diamo appuntamento al prossimo mese. Grazie per essere stato con noi.
Ciao a tutti.
Dicci la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.